Buonasera a tutti, vorrei dedicare questo remote, questo studio, alla memoria di Donatella, diventare Pavoncello, di lui di Spatà, di Nascenza, Pizzola, Caim, Amen, e tanto a tutti i suoi familiari, forza Nehama, che Hashem possa dar loro molta consolazione. Sempre di lui di Spantà, diciamo il Salmo 121, Shila Malot, e se ne Yerim, mi hai chiavo i sei, mi immatonai, usè Shamai, Baez, Aliten, la morta greca, Arianum Shabeca, in e Toi e mole shan, shome Israel, Adonai shome lecha, Adonai tzteha, aliyat yeminecha. Yome van shemesh, toi a kekka, beya yach palala. Adonai shmo chami kora, shmo et amshecha, Adonai shmo et tzedcha uecha, miata, beatula. Questa settimana, diciamo, Shabbat, la pace di e muore, che inizia con la Kirusha dei Kohanim. La Torah ci elenca tutte le persone per le quali il Kohen, un Kohen, può rendersi impuro. Sappiamo che uno dei limiti, uno dei divieti del Kohen è quello di non entrare a contatto con un cadavere. Questo è il motivo per cui ancora oggi un Kohen non può entrare in un cimitero. Può entrarci soltanto per la sepoltura dei suoi congiunti consanguini più stretti. Poi la parte centrale della parasha di Emor riguarda le feste in Moalim. Dopo tutto il capitolo 23 che elenca le feste Shabbat, Pesach, Shavuot e Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot, la parasha, capitolo 23, finisce con questo verso: Vaidaber Moshe el Moade Hashem el Bene Israel. E Mosè espose ai figli di Israele tutti i Moadim. Ora, il capitolo successivo ci parla di due mitzvot, che sono quella del Netamit, di cui ancora oggi abbiamo il residuo importante in tutte le sinagoghe funzionanti. Davanti alla Rona Kodesh c'è un lume che arde perpetuamente, continuamente. Qui questa lampada perenne è il derivato di quella che era la mitzvah di tenere la lampada della menorah sempre accesa, che andava accesa tutti i giorni dal Kohen Gadol, che doveva essere da sera a mattina l'Ifnei Hashem Tamid. Quotidianamente dinanzi a Dio. Poi c'è un'altra mitzvah che anche bisogna fare quotidianamente, di mettere dei pani, 12 pani che devono stare su un tavolo all'interno del Bet HaMikdash, nello stesso luogo dove stava questo candelabro, questa menorah. C'è un tavolo di legno portato in oro dove dovevano essere poggiati 12 pani che stavano poggiati di fronte a Dio, terra a Panim, in faccia a Dio, da uno sciabatta all'altro. Il termine anche qui che la Torah usa al verso 4, Ifne Hashem Tamit, che vuol dire davanti a Dio sempre Tamit, perennemente. Questi pani venivano tolti alla vigilia dello Shabbat e venivano consumati il venerdì sera nel pasto dello Shabbat dei Kohanim. Allora, queste due mitzvot del lume perpetuo e del pane che sta lì perpetuo sono messe nella Torah subito dopo le feste. Non è un caso, perché la Torah ha il capitolo 23, tutte le feste in ordine cronologico, Shabbat che viene tutte le settimane, Pesach che è la prima festa, Shavuot, poi dopo Shavuot abbiamo Rosh Hashanah, abbiamo Yom Kippur, dopo Kippur viene Sukkot. Cosa viene dopo Sukkot? Viene la festa di Hanukkah, anche se Hanukkah non è una festa della Torah, una festa di origine rabbinica, secondo il Sefer Temet, un grande maestro hasidico. Già ci sarebbe un accenno a Hanukkah attraverso la mitzvah del lume perpetuo. La Hanukkah richiama il lume della menorah che veniva acceso perpetuamente. Noi non abbiamo più la menorah perché non abbiamo più il Bet HaMikdash, però di questa mitzvah ne è rimasta traccia nel Nel Tamit, simbolo della fede, della spiritualità perpetua del popolo di Israele. Cosa viene dopo Hanukkah? Viene la festa di Purim, che è l'ultima del ciclo delle feste. Anche Purim è una festa che non è prescritta nella Torah, ma una festa di origine rabbinica che, nonostante questo, secondo il Sefer Temet sarebbe qui richiamata per metaforicamente da questi pani di presentazione che sono lì in faccia a Dio benedetto per testimoniare che tutta l'alimentazione, che tutto il pane viene direttamente da lui. Cosa c'entra questo con Purim? Beh, tra le mitzvot principali di Purim ce ne sono due legate al cibo. Il banchetto di Purim, mangiare di Purim è una mitzvah, e dare all'amico due doni di cibo differente. Quindi ci sarebbe un richiamo a Purim. Detto questo, subito dopo che la Torah ci ha parlato delle feste del lume perpetuo e del pane perpetuo, Hanukkah e Purim, La Dea ci racconta questa storia. Vaieze benisha israelite peu benishmitze petor bene israel paiden tsupa pachane petle aizelit pish mit pish aizelit. Un uomo nato da un'israelita, da un'ebrea, ma figlio di un uomo egiziano che sta in mezzo ai figli di Israele, uscì fuori, e questo figlio di un'israelita e di un uomo israelita, cioè figlio sia di padre che di madre, bisticciano Betleo a fare una rissa nel mare, nel campo. È un verso della Torah molto, molto criptico. Non si capisce bene di chi la Torah sta parlando, ma soprattutto non si capisce questo tempo con cui inizia questa parasha. Uscì fuori, uscì da dove uscì. Allora, questa è l'introduzione al fatto che al verso 11 il figlio della donna israelita, che noi sappiamo dal verso prima, che è figlio di un uomo egiziano, proferì il nome per eccellenza, è Tashem, il nome di Dio, Baikallel, e lo bestemmiò. E fu legato a Mosè. Poi la Torah ci dice che la madre di questo bestemmiatore si chiamava Shelomit, bat divi di Radebu, di Dan. Sono due versi molto misteriosi che ci introducono quello che è il peccato grandissimo della bestemmia. Perché la bestemmia consiste nel maledire il nome tetragrammato di Dio. Chi sente bestemmiare il nome di Dio, qua ci riferiamo al nome di Dio che noi non conosciamo più, al tetragramma, deve stracciarsi le vesti, come per chi fa lutto. Colui che bestemmia il nome di Dio verrà messo a morte attraverso la lapidazione. È uno dei peccati previsti anche per i non ebrei, è una di quelle sette leggi universali che vanno sotto il nome delle mitzvot bene Noach, dei figli di Noach, cioè dell'umanità discendente da Noè dopo il diluvio universale. Ora, ovviamente è anche un grande peccato pronunciare in vano, tanto più maledire, uno degli appellativi, degli attributi con cui oggi definiamo il nome di Dio. Tuttavia, per chi fa questa trasgressione, non è prevista la lapidazione. Ora, di cosa stiamo parlando in questo passaggio? Il passo in questione con il quale si conclude la parasha di Emora risulta particolarmente criptico, misterioso, ad una lettura superficiale. Per fortuna il Midrash ci viene in aiuto, perché ci dice che il padre di questo bestemmiatore non è altro che l'egiziano ucciso da Mosè. Per rinfrescarci la memoria, Mosè esce per vedere le sofferenze dei suoi fratelli in Egitto. È la prima uscita di Mosè, quando Mosè cresce, quando Mosè diventa grande, quando è maturo, quando esce per la prima volta dal suo palazzo, dalla sua torre d'avorio, dal suo status di principe di Egitto, e dove questo suo diventare grande corrisponde al prendere consapevolezza dei dolori che sta attraversando il suo popolo. Tocca con mano il dolore, la sofferenza. E anche lui esce, nel momento in cui cresce, Vayetze Eliab. Mosè anche esce specularmente, simmetricamente, all'uscita del figlio dell'ebrea e dell'egiziano che maledice. Cosa fa Mosè in questa uscita? Vede un uomo egizio che picchia un uomo ebreo dei suoi fratelli. Si volta di qua e di là, e visto che non c'è persona, non c'è nessuno, però questo vede che non c'è Ishe, vede che da questa storia non nascerà nessun uomo, non c'è un Ishe, c'è tutto fuorché un'umanità, una discendenza, un qualcosa che ha a che fare con la divinità umana. Lo colpisce a morte e lo nascose nella sabbia. Il giorno dopo Mosè esce e vide due paesi a zuffa che litigano. Disse a colui che aveva torto: perché colpisci il tuo prossimo? E uno di questi gli dice: ma chi sei tu che ti vuoi erigere giudice tra di noi? Che forse vuoi uccidermi nello stesso modo come hai ucciso l'egiziano? Mosè a quel punto ha avuto paura, ha detto: la cosa si è risaputa. Come ha fatto questo ebreo che sta litigando con un altro ebreo a sapere che Mosè ha ucciso l'egiziano? Se nel momento in cui l'ebreo ha ucciso l'egiziano, nel momento in cui Mosè uccide l'egiziano per salvare un altro ebreo, e ha visto prima di ucciderlo che non c'è nessuno, chi ha detto a cui d'altro è preo, che è stato Mosè, a uccidere gli egiziani. Sicuramente è stato proprio l'ebreo che è stato salvato da Mosè dalle mani dell'egiziano. Questa purtroppo è una delle più grandi forme di degrado della schiavitù, quando uno diventa completamente sottomesso all'oppressore. Quando una persona è talmente priva di dignità, talmente nella sua testa è talmente impressa di sottomissione, di schiavitù, che va contro il suo stesso Salvatore. C'è chi è che va a fare la spia all'egiziano e al faraone, che Mosè ha ucciso l'egiziano, lo stesso ebreo, vittima dell'egiziano, da cui Mosè lo ha salvato. Perché Mosè ha paura? Mosè ha paura perché fino a quel momento uno dei meriti degli ebrei in Egitto è stata quella di non fare delazioni, di essere complici l'uno e l'altro. Qui questa complicità inizia ad andare in crisi. Questa delazione comincia a farsi strada anche tra gli ebrei, poiché siamo all'ultimo stadio della schiavitù. Se noi prendiamo questo verso 14, qui c'è un'aggiunta, un qualcosa di strano nella Torah, perché la Torah dice: allorcheni atta omer kasherat et amitzi. Tu forse dici di uccidermi come hai ucciso l'egiziano. C'è questa parolina, omer, che qui sembra che non c'entri nulla, invece è la chiave di tutta questa storia. Omer significa dire qualcosa. Allora, come ha ucciso Mosè l'egiziano? L'ha ucciso col dire qualcosa, l'ha ucciso con la parola, che abbiamo già visto, che la parola è qualcosa che costruisce, è qualcosa che distrugge. La parola ha un potere di far sopravvivere e ha un potere di uccidere una persona. E qui Mosè, per uccidere questo egiziano, che secondo il Midrash è Datan, uno dei più grandi collaborazionisti del faraone, cioè scusate, Datan è l'ebreo che Mosè avrebbe salvato dalle mani dell'egiziano. Per uccidere l'egiziano, Mosè usa la parola più alta, la parola più sacra che esiste, il nome di Dio. Quella parola assoluta che più di ogni altra caratterizza la Kedusha. Allora, il padre del bestemmiatore, che anche lui esce, non sappiamo da cosa esce, non è altro che l'egiziano ucciso da Boucher. Quindi Boucher esce per vedere le sofferenze dei suoi fratelli in Egitto. Incontra questo egiziano che colpisce un ebreo. Lo uccide. E la Cicci spiega che l'egiziano si era innamorato della moglie dell'ebreo, Shelomit, appunto, ed aveva sfruttato la sua autorità di preposto agli schiavi per allontanare il marito da casa e unirsi ad essi. Ora, qual è la strategia di questo sorvegliante egiziano? Approfittare del fatto che lui ha un potere su questo ebreo per mandarlo a lavorare, approfittare della sua assenza e unirsi con la moglie di cui lui si era invaghito. Però un giorno l'ebreo schiavo viene a conoscenza di questo marchingegno. Allora cosa l'egiziano, che capisce che l'ebreo ha capito, lo colpisce frequentemente per metterlo in sudditanza, in soggezione. La voce si guarda di qua e di là. Secondo me si prende coscienza della violenza che l'egiziano infligge all'ebreo a casa e nel campo. Quindi uccide l'egiziano pronunciando il nome esplicito di Hashem, di Dio. Hashem, il nome. Il frutto di questa violenza, di questo adulterio, di questo rapporto, questo matrimonio misto, con questa ebrea Shelomit, che per i maestri la definiscono consenziente, quindi una prostituta, adultera. Perché i maestri dicono questo? Perché la radice del nome di questa donna è Shalom, Shelomit. È una che dice a tutti Shalom con troppa facilità, con troppa leggerezza. E anche Shalom è un nome di Dio. Perché Shalom viene dalla parola Shalem, che significa integrità, completezza, che è un requisito che solo Dio ha. Quindi è un po' una signora che abusa un po' troppo di questo concetto di Dio, questo concetto di integrità. Il frutto di questo rapporto non integro, che cosa fa? Bestemmia lo stesso nome che è stato lo strumento con cui è stato ucciso il padre. È complicata questa storia. Rashi lavora molto nel suo commento su quelle che sono le opinioni, su quello che è il contesto in cui questa prima bestemmia della storia avviene. È una delle più curiose. Quello che dice Rabbi Berachia. Il testo custodisce e uccide il figlio. Da dove esce il tuo figlio? Da dove usci? Allora una delle interpretazioni che questo figlio esce dallo studio della mitzvah precedentemente citata nella Torah. Qual è il pane della presentazione che doveva stare sul tavolo là da mitzvah sempre dinanzi a Dio? Sappiamo che il miracolo di questo pane che rimaneva fresco da un venerdì all'altro e non si guastava di settimana in settimana. Il Talmud ci dice come questo pane passa da vari stati di santità, facendo diversi tavoli fino alla bocca dei conim che lo mangiavano il venerdì sera. Questo pane aveva un miracolo, rimaneva fresco. Il figlio di questa donna ebrea si ribellerebbe protestando, dicendo: uè, devi mangiare sempre il pane fresco. Perché nel santuario il pane si è fatto invecchiare di una settimana? Abbiamo studiato che questo pane rappresenta un valore che più sta in quel posto e più sale di Kedusha. Da un tavolo di minore valore sale di maggior valore. Più usiamo una mitzvah e più questa mitzvah sale di valore, è una durata senza usura. E questo il figlio dell'Egitto non lo capisce, è un concetto che non riesce a far suo, vuole il pane fresco tutti i giorni, non capisce il concetto di salita, che come Mosè, quando si esce dal palazzo, si esce da una comfort zone per andare a rendersi consapevoli della sofferenza dei propri fratelli. Questo è salire. Questo vuol dire cercare di capire l'essenza del nome di Dio e fare qualcosa di sacro. Vuol dire l'uso sacro e distinto del nome, perché si capisce cos'è la santità. Significa capire che grazie a questo nome che noi saliamo. Significa capire che l'uscita di Mosè è un'uscita in cui si va da un palazzo dove si mangia il pane fresco tutti i giorni verso un altro palazzo, che è un palazzo dove avviene un miracolo, dove c'è stato un pane vecchio per 8 giorni e che quel pane non ammuffisce, che serve ai cuori per il pasto dello Shabbat. Se noi torniamo al nostro testo iniziale, molto strano che questo passaggio non ci dà i nomi di questo uomo, non ci dà il nome del padre, della madre. Sono persone anonime. È un paradosso che proprio da questi uomini senza nome viene fuori la bestemmia del nome. C'è la desacralizzazione del nome per eccellenza, che è il nome di Dio. Guardate il verso 11. La Torah dice Vaikov et Hashem. Non dice il nome di Dio, ma dice Hashem. È una cosa strana nella Torah, in cui Hashem viene sempre nominato con il quadrilittero o con un suo epiteto, un suo attributo. Mai viene detto Hashem. E anche il verbo Vaikov letteralmente significa fece un buco, significa, da cui viene anche la parola Nekevà, femmina, perché la femmina ha un foro in più, come a dire che questo figlio dell'ebrea e dell'egiziano vuole proprio procurare un buco, una ferita, una frattura nell'integrità del nome di Hashem, che è Yichat, come diciamo sempre, Hashem Yichat, Ushmo Yichat, e c'è un'integrità, un'unità nel nome di Hashem, che questo uomo vuole spezzare, vuole dividere in due parti. Solo dopo la Torah ci dà il nome di questa madre, che è Shelomit Bat Divri. Ci dà il nome di questa madre che abbiamo detto che è una che abusa un po' troppo di questo concetto di Shalom, in cui non vuole portare pace e integrità, ma in nome di questa pace e integrità vuole rompere quella che è l'integrità familiare, quella che è la complicità, integrità del popolo ebraico. E anche guardate il nome della paternità di questa donna, un nome curioso, un nome che si fa al davar, alla parola di Vai, è una che usa a sproposito la parola, che fa un uso improprio della parola, che invece in asimmetria Mosè usa per tutto altro modo. Allora qui viene in evidenza questa schizofrenia identitaria di questo uomo figlio dell'ebrea e figlio dell'egiziano. Anche Mosè, se ci pensiamo, è un figlio dell'Egitto, però fa di tutto per uscire, per andare verso i suoi fratelli. Questo invece è il figlio rovescio, è l'alter ego, è l'asimmetrico di Mosè, che esce da un contesto in cui sta dentro, dice il testo, Betoch ben Israel, dal mezzo dei figli di Israele, che invece esce fuori dai figli di Israele, bestemmiando. Perché? Perché qui ribadisce quella che in qualche modo è un disvalore dell'Egitto. La prima cosa con cui noi conosciamo il faraone, quando Mosè e Aaron vanno a chiedere al faraone di fare uscire chi preda l'Egitto, Shalach Dammi cosa risponde il faraone. Paiome, paio. Lo iadatti et Hashem. Il faraone dice: Hashem, non lo conosco. Questo nome, questa essenza, questo tetragramma non fa parte del mio DNA. Non è una categoria dell'Egitto. Ora, il figlio di questa egiziana, dell'ebreo, scusate, il figlio di questa ebrea e di questa egiziana, esce di mezzo ai figli di Israele, proprio per andare e per ritornare a questo disvalore dell'Egitto, a questo disvalore di cui il faraone, il capo dell'Egitto, è l'iniziatore. Il non riconosce il nome, l'essenza, la sacralità di Dio rappresentata dalla continuità del pane, dell'ettamite, delle feste di Israele, della Chiedusha, dei Kohanim e di questo omicidio del padre avvenuto attraverso il pronunciamento del nome di Dio. Questo figlio dell'egiziano ucciso da Mosè, anziché lavorare come fa Mosè sul ritorno ai suoi fratelli, che fa? Bestemmia. Se la prende con Dio, se la prende con la Chiedusha di Israele. È uno sport potente quello di prendersela con Dio, con qualcun altro, con la Chiedusha di Israele, dissacrandola. Perché questo a volte ci deresponsabilizza o ci illude di fuggire dalle nostre responsabilità. Ed è per questo che tutti gli ebrei che sono lì, che ascoltano la bestemmia, devono porre le loro mani sul bestemmiatore, come nel escludersi da questo degrado, da questo grande disvalore che è questa forma della Ghilalà, cioè che è il più grande